Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il podcast, l'unico podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, appunto per descrivere e commentare quelli che sono stati i fatti più interessanti, più importanti del calcio a stelle strisce. Qui con me oggi c'è Alessandro Cappelli. Ciao Alessandro.
Ciao Fede, ciao a tutti gli ascoltatori.
Come al solito abbiamo i nostri contributi all'esterno di Max Cristina, che l'avete visto super impegnato in questi giorni a postare novità e alcune paperone di alcuni giocatori e altre cose. Un saluto anche a Cristiano MG Fan, che sarà contento dei suoi Montreal, che hanno finalmente interrotto la striscia degli arcinemici di Toronto. E un saluto anche a Seba Trovato, che ci dà sempre contributi interessanti su fantasy e su pronostici, che tanto noi non azzecchiamo.
No, io
Quindi
sono proprio
questo.
arteso del tutto.
Io non ancora. Sì, comunque, ci eravamo lasciati con un sacco di giornate in arrivo e con tutte queste le problematiche di quello che è stato la sospensione temporanea degli sport americani nelle giornate di giovedì e venerdì scorso, poi nel weekend e con la giornata di ieri, più o meno il calcio è ritornato a ritmi piuttosto serrati. Se vi perdete qualche giorno, vi perdete almeno 2 giornate di campionato della vostra squadra preferita. Questo è quello che ho notato io, che se non ci si sta dietro è un macello,
Infatti è
più o meno.
difficilissimo, sono giorni in cui cioè, uno deve scegliere se lavorare, dormire, seguire, è veramente impossibile stare dietro. Però va bene così, meglio accelerare subito, così dopo le ferie, sai.
Esatto, io ieri sera sono riuscito a vedere in una mezza contemporanea un po' di Atlanta Inter Miami,
Te la
nel
saresti
quale,
persa volentieri.
esatto, infatti ho cambiato subito su Columbus, che almeno gioca a calcio in un certo modo ed era più interessante da
Beh, anche
guardare.
Filadelfia gioca a calcio.
No, no, ma infatti la partita è stata a livelli buoni e non esattamente quelli del,
Quelli di
come l'ha chiamato
Atlanta.
un nostro amico del gruppo, ha chiesto se fosse la Virtus Entella o Atlanta, quindi non esattamente la migliore prestazione. Tu sei riuscito a seguire qualcosa?
Sì, ho seguito un po' di partite, ho visto un pezzettino anch'io di Columbus Philly e ho visto la partita di New York, poi guardando gli highlights, ripescando pezzi di partite, ho visto anche cose bruttine, devo dire, ad esempio in Cincinnati, Chicago Fire, 0-0, però insomma. Ci sono diversi spunti da questa giornata, ecco.
Sì, diciamo che il trend è molto simile a quello che già conoscevamo, cioè a ovest si segna, le difese sono un po' più larghe, a est si è un po' più abbottonati e i bomber non sono esattamente gli stessi.
Sì, esatto, è difficile poi, come dire, discernere, capire veramente dove sono i meriti degli uni e i demeriti degli altri, se sono le difese di ovest troppo larghe o gli attacchi troppo forti o se sono gli attacchi di est troppo scarsi o le difese addirittura così serrate. Ricordiamo che i Columbus Crew in vetta alla Eastern Conference hanno subito solamente 2 gol in 9 partite, quindi insomma. Voglio dire, con 2 gol subiti in 9 partite, puoi avere l'attacco che vuoi, hai sicuramente uno score positivo.
Ah sì, io quello che ho notato su Columbus è che il loro grande acquisto, Zelarian, è l'uomo che sta facendo la differenza, nonostante il gol di ieri, la sconfitta che c'è stata 2 giornate fa, più il pareggio, anche credo bruttino, contro Cincinnati, la sua assenza ha pesato. Diciamo che quando Santos, quando è da solo, non, ha troppe responsabilità, ha troppe responsabilità per quanto mi riguarda, e secondo me non riesce a proprio ad esprimere il calcio veloce che lui ha.
Ecco. Ah sì, poi la partita con Cincinnati è stata anche una partita particolare, un po' abbottonata, no? Quindi cioè è stata una partita, come dire, che fa un po' storia a sé, però sì, Zelarayan è l'anima della squadra, ma non voglio farne un discorso emotivo, come dire, è l'anima, è il leader carismatico, è una questione tecnica e tattica, è un giocatore che accende l'attacco della squadra, è un giocatore che accende la manovra in generale.
Sì, diciamo che tra i DP è quello che in questo momento sta dando più peso alla squadra, facendo un confronto con Kansas City, le due prestazioni più o meno buone, perché Kansas City ha giocato una bella partita la scorsa notte, senza Pulido è riuscita comunque a fare del suo gioco un modo per trovare una via d'uscita in partite difficili, perché comunque ricordiamo che due partite dove rincorrono il risultato in qualche modo. Il 2-2 che c'è stato nella notte è esattamente specchio di quella che è la forma di Kansas City adesso.
Sì, ma anche il pari con Dallas, no? Era comunque una partita difficile, cioè non, adesso al di là della classifica, anche perché la classifica di Ovest è illeggibile, cioè ci vuole un matematico, ci sono 7 squadre in 3 punti, forse anche più di 7 squadre, ci cioè sono 4-11 se vado a memoria, cioè io non so Dallas dov'è in classifica, non so se è messa bene, male, benissimo, però sì, sicuramente era un avversario non semplice, giocare senza Pulido poi fa il suo, insomma. No, Kansas è sicuramente la squadra che rispetto alla stagione scorsa ha aggiunto di più, non voglio parlare solo di nomi, proprio ha un valore diverso. La squadra dell'anno scorso era una squadra spenta, la squadra di quest'anno è una squadra che ha delle idee, che ha un'idea, che ha un senso,
sì.
Ed è il messaggio forse più interessante per i tifosi di Kansas City.
Ah sì, quello sicuramente. Dicevi delle squadre a 11 punti, e qui partiamo sull'argomento su cui ci tenevo di più, e tra le quelle a 11 punti ci sono i Los Angeles Galaxy, che ovviamente sono sempre sulla bocca di tutti per mille e uno motivi, e soprattutto con l'arrivo di Chicharito, eccetera. Non gioca Chicharito, lo vinco in 3 partite consecutive.
Niente contro Chicharito.
Niente contro, perché è un giocatore che ha sempre apprezzato dai tempi dello United. Però cosa è cambiato secondo te? Si sono un po' svegliati loro? Hanno capito che devono giocare in un certo modo?
Ma sì, penso sia principalmente un motivo di testa, nel senso non penso che prima fossero una squadra scarsa, non penso che adesso siano una corazzata infermabile, stiamo parlando comunque di una squadra che, come dire, al netto delle vittorie consecutive, che sono 3 se non sbaglio, dovrebbe,
esatto,
sono 3 vittorie consecutive, comunque non è che sono impeccabili, dico un dato su tutti, comunque sono una squadra che al momento subiscono più gol di quelli che fanno, cioè 15 gol subiti, 13 segnati, cioè sono ancora i Los Angeles Galaxy. È chiaro che nel momento in cui i risultati vanno bene, in cui la squadra è in forma, in cui anche la testa c'è, poi avere gente come Christian Pavon, per fare un nome su tutti, è chiaro che diventa più semplice fare la differenza. Qui, scusa se mi ripeto, però anche per i Galaxy siamo partiti da questo. È anche difficile decifrare a questo punto la loro stagione, nel senso, fino a 3 giornate fa la classifica diceva tutt'altro. Adesso dicono che sono più sopra, ma sono più sopra a un livello che se perdono la prossima possono essere virtualmente fuori dai playoff, cioè come dire, tre vittorie sono sicuramente un trend positivo, sono una striscia, non come la striscia di Toronto, però forse non è ancora. Non voglio dire non è ancora abbastanza, però non sono ancora in grado di dire che questi Galaxy sono i Galaxy definitivi, che hanno un valore certo e che sono forti X e che quindi possono arrivare fino in finale o al turno precedente o non arrivare ai playoff.
No, sicuramente abbiamo lo stesso discorso si può fare per Minnesota, una squadra che è molto molto in difficoltà, eppure è lì a lottare con loro, nel senso che non si può uscire dal fatto che Minnesota abbia perso le ultime tre partite.
4 forse, no?
No, tre.
Dovrei
Tre,
controllarsi 30,
sì,
sì.
tre, e quindi. Poi ci sono delle difficoltà oggettive, secondo me, da Minnesota, soprattutto a livello difensivo, la mancanza di Opara, credo che, e la mancanza del portiere Miller, se non sbaglio, siano devastanti per quali possono le ambizioni della squadra. È chiaro che, però, è lì a giocarsela, quindi. Come al solito, manca una vittoria, un pareggio da qualche parte e sei subito lì a giocarti per il. Cioè,
Sì, 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 sì. Sì,
paradossalmente Minnesota è quarta, e però se hai visto le ultime tre partite dici, ma cosa ci fa lì? E
hanno
quindi.
subito 8 gol nelle ultime 3 partite, cioè è chiaro che anche lì, secondo me, ha individuato la chiave del discorso. Manca Opara, manca una solidità, manca più che altro un'identità difensiva. La brutta notizia, forse, è che questa squadra difensivamente si regge su Opara, sulla sua leadership, sulle sue letture, sulla sua capacità di guidare la linea e poi ovviamente sui suoi interventi, che non è mai una buona cosa, nel senso che è chiaro che è un giocatore fortissimo per il livello della MLS e l'abbiamo visto in tante situazioni, anche quando era a Kansas, no? Il suo valore era già riconoscibile. Il punto è dipendere da un solo giocatore. Per quanto forte, quanto ti conviene poi alla fine del campionato, del discorso, diciamo.
No, ma infatti non, da un certo punto di vista no, non conviene quasi. Bisogna capire, adesso pare che abbiano comprato questo Reynoso dal Boca, se non sbaglio. Bisogna vedere se saprà fare la differenza, anche se mi viene difficile vedere come la situazione di un Inter Miami, dove c'è il Pizarro di turno che cerca di rattoppare i buchi, quindi. Vediamo se effettivamente possa dare una mano
Miami
oppure
sta
no.
cercando dei miracoli sul mercato, perché questa, cioè, non vorrei infierire, ma al momento è una squadra che non può competere, cioè nel senso risultati a parte, che poi sono 4 punti con il punticino strappato ad Atlanta, non è
Ieri
quel
notte.
discorso, è ovviamente un discorso competitivo, è ovviamente un discorso di possibilità di stare in campo, di mettere in campo dei valori che sul lungo periodo non sembrano poter sbocciare. Poi sarei felicissimo di essere smentito, anche perché lo ripeto ancora, l'ho ripetuto tante volte nelle puntate precedenti, sono sempre dell'idea che per la MLS, per la Lega in generale, per tutto il sistema di Don Garber, le nuove squadre che entrano in un campionato di expansion team, quando non riescono a rendere, non sono mai un buon segnale. Quando sono invece le Los Angeles di turno, le New York di turno, allora è un valore aggiunto alla Lega intera.
Sì, quello sicuramente mi fai l'assist su New York, appunto perché New York è in una situazione molto simile a quella dei Los Angeles Galaxy, in cui dopo la debacle del torneo, dopo le brutte sconfitte di inizio campionato, nonostante, e l'abbiamo detto anche qua più volte, il gioco di New York c'è, la creazione del del gioco, delle occasioni ci sono, cioè
sì, sì.
Cosa mancava nei risultati? Sono arrivati e Ber è tornato finalmente al gol, Rings rimane un grande centrocampista e potrebbe fare la differenza con la squadra MLS, secondo me ad oggi Morales sta iniziando a giocare un po' di più, Matarita sta cercando di fare meno sciocchezze del solito, quindi pian piano anche loro sono scalato, sì, un po' la classifica.
Non so tu che idea hai di New York, ma per come la vedo io, per una squadra, per come è pensata New York, per come è strutturata, la cosa più importante è che il gioco ci sia, che c'era inizio stagione e che c'è adesso, come dire, come se i risultati non esistessero, cioè indipendentemente dai risultati. Poi ovvio si gioca per vincere, questo non lo devo raccontare a nessuno, però secondo me per l'idea che ha New York di se stessa, la cosa più importante è che ci sia un'idea di gioco e che anche se molto lentamente quell'idea inizi poi a portare i suoi frutti. Poi se vogliamo entrare proprio nello specifico, a questa squadra manca terribilmente la capacità di non solo di buttarla dentro in sé per sé, ma proprio di arrivare ai 25 metri, arrivare al limite dell'area e avere l'intuizione, non solo l'intuizione, ma anche proprio l'abitudine, no? La sistematicità a creare poi l'occasione migliore possibile, perché la squadra ai 25 metri palla al piede ci arriva, magari arriva pure a tirare, però da qui a dire che è una squadra anche offensivamente forte ce ne passa,
Sì, sì, no, quello sicuramente, nel senso che sono comunque, cioè hanno avuto, rispetto a Los Angeles, secondo me hanno fatto 3 vittorie importanti, 2 soprattutto, nel senso che appunto Chicago hanno delle qualche difficoltà in meno, ma essere andati a vincere a Columbus e a New England contro i Revs, dove tra l'altro, per chi ha visto gli highlights, è già novembre lì, non si capisce come, ma c'era già nebbia, pioggia, e quindi è un peccato per chi vive nelle zone di Boston avere quel tempo lì alla sera. Ma comunque, al di là di questa roba qua, sono andati a vincere le partite anche dominando. Poi, ok, hanno creato sempre meno occasioni degli avversari, però sono sempre stati lì, anche sull'1-0 ieri notte hanno continuato ad attaccare. Comunque i gol sono 2 gol fotocopia, vuol dire che cioè le cose le fanno, le cose le provano, e quindi c'è quasi fotocopia, meglio, molte occasioni create nello stesso modo, ecco, volevo dire quello.
Sì, sì, sicuramente.
Chi invece, appunto, parlando delle squadre, sempre del discorso di Inter Miami che facevi, la notizia è che il PT Martinez se ne va in Arabia.
Questa è la vera bomba, è la notizia, esatto, che mi ha un po' svegliato, se vogliamo, dal mio torpore oggi.
Dove, quindi, gli danno circa una 20 di milioni, come spiegato da Max, non andranno tutti ad Atlanta, andranno un po' anche nei club precedenti. Sappiamo che ci sono sempre piccole clausole tra i club del Sud America e i club di MLS, nella quale se il club, se il giocatore venisse venduto in Europa o all'estero, il club di appartenenza iniziale è quello che prende un'alta percentuale. Sicuramente Atlanta ne giova per prendere di questi soldi, ne giova parecchio. La squadra purtroppo no, la gestione Glass è abbastanza deficitaria, se vogliamo usare questo termine. Non vorrei dire una squadra allo sbando, però è una squadra che spero che con il ritorno di Joseph Martinez riesca ad avere dei risultati. È comunque una squadra competitiva che però ha delle grosse difficoltà attualmente, e ci sono, e le squadre dietro di loro, sono dietro Atlanta, sono squadre affamate, quindi il rischio di perdere la possibilità di andare ai playoff anche all'ultimo posto c'è.
Sì, sì, ma guarda, io forse per una volta proverei ad essere anche più drastico, nel senso, è vero, sono ancora partite in cui le squadre si stanno ritrovando, Atlanta non è l'unica squadra in difficoltà, deve ritrovare il suo giocatore migliore, però proprio a livello societario, dal vertice fino al campo, mi sembra un club un po' in difficoltà, nel senso che la partenza di De Boer, ora questa cessione del PT Martinez che sembra più improvvisata che no, l'idea che restituiscono è quella di una squadra, non voglio dire allo sbando, ma sicuramente che non riesce a fare quel che vorrebbe. È sicuramente la squadra che rispetto alle attese di inizio stagione in questo momento è messa peggio. Non voglio parlare del pareggio senza reti con Miami, che da quel che ho visto dagli highlights è stato veramente poca roba.
Beh, ma c'erano gli highlights. Non lo so, non, io a me è bastata questa piccola discussione, questo piccolo scambio di opinioni sul nostro gruppo per capire che non c'era più niente da guardare.
No, ma ripeto, è una squadra che in questo momento ha vanificato tutto quanto di buono fatto da quando è entrata nella Lega. Ovviamente questa è la versione drastica, poi domani torna Martinez, fa 40 gol, loro tornano a una squadra forte, competitiva, però in questo momento Atlanta è una squadra impicchiata, e se non succede qualcosa questo trend non cambia, almeno così la vedo io. Ovviamente è una posizione estrema e a tutti gli ascoltatori dico che forse non avrò altre posizioni così estreme da qui alla fine della stagione su un qualsiasi argomento.
No, sicuramente le difficoltà ci sono. Ripeto, l'idea del termine tankerare, come si usa tanto nel basket o nel resto degli sport americani, è un termine che secondo me si può usare. È ovvio che nel calcio è un po' diverso, sappiamo che il draft, il super draft, non è così, come si dice...
Non è così competitivo.
Non è, esatto, e quindi bisogna vedere un attimo quali sono poi le ripercussioni, soprattutto finanziarie, di una situazione del genere. È chiaro che De Boer l'ha mandato via, quindi devono pagarlo, quindi questi soldi aiuterà anche a pagare la buona uscita, però la piazza è una piazza che può far arrivare altri importanti DP, altri importanti giocatori dall'estero. Bisogna vedere appunto se decidono di farlo per questa stagione o per la prossima.
Sì.
Il discorso, mi allaccio velocemente al discorso che hai fatto tu, appunto, se Joseph torna e fa 40 gol, chi ha fatto 40 gol l'anno scorso o quasi, che è Vela, che non c'è, ha trovato però Los Angeles in un redivivo Brett Phillips e un Rossi a livelli europei, possiamo anche dirlo, nonostante la difesa e la squadra con cui giocassero, che non erano delle migliori, però ha trovato quasi, direi in modo molto simpatico, la quadratura del cerchio, quindi Rossi può essere il nuovo MVP della stagione a queste condizioni. Vela quest'anno, secondo me, farà un po' di avanti e indietro dalla panchina. Per quanto mi riguarda, i problemi muscolari e i problemi fisici li conosciamo. Vediamo cosa riescono a fare più o meno. Però io credo che Rossi sia tra i candidati.
Sì, assolutamente. Rossi è in questo momento forse il giocatore più decisivo, o quantomeno quello che più di tutti è in grado di spostare l'equilibrio, ovviamente inserito anche in un contesto di squadra di un certo livello. Non si può parlare solo facendo riferimento all'ultima partita, perché ovviamente San José non stava, chiaramente non stava giocando, però. Los Angeles è una squadra che ha qualità, ha giocatori, ha diverse opzioni. Abbiamo visto anche, voglio dire, Musovski entrare dalla panchina, Andy Nachar entrare dalla panchina. Sono giocatori che hanno delle qualità. È una squadra, voglio dire, Diego Rossi già l'anno scorso aveva fatto vedere di avere del talento. È ovvio, te ne accorgi meno quando a fianco a lui Carlos Vela fa 40 gol, però era un giocatore già prontissimo l'anno scorso. Quest'anno gli viene chiesto di fare un upgrade per l'assenza di Vela, lui sembra lo stia facendo, ma davvero senza nessun tipo di problema.
Di Rossi c'è il nostro Pepito che è finalmente andato al gol nel weekend, salvando per Rotto della Cuffia la rimonta di Real Salt Lake contro i Timbers. E Pepito che ha anche giocato ben, dico ben perché non è ancora successo quest'anno, 45 minuti, quindi ha giocato tutto il secondo tempo nel pareggio contro Seattle. Piccole note, Rossi, gli stanno dando fiducia secondo te? È un turnover?
Ma io
Come vedi?
penso, diciamo, il giudizio su Rossi non è mai cambiato dall'inizio della stagione, o meglio, secondo me non può cambiare, nel senso che lo storico della sua carriera ci dice che, insomma, da 6 anni a questa parte più o meno. Deve dimostrare tutto, ovviamente non per motivi tecnici, non per capacità di giocare a calcio, ma semplicemente perché deve dimostrare di poter stare su un campo da calcio. Sono sicurissimo che a Salt Lake City, ma così come praticamente in qualsiasi altra squadra, un Giuseppe Rossi, non voglio dire il miglior Giuseppe Rossi, ma un Giuseppe Rossi in buona condizione giocherebbe e avrebbe la fiducia, degli allenatori, dei compagni, dei tifosi. Ovviamente da parte del Real Salt Lake c'è anche la consapevolezza di avere tra le mani un giocatore che oggi ce l'hai e domani non ce l'hai più. Ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, però allo stato attuale questa è la situazione, e credo che anche per loro non sia più di tanto produttivo cercare di costruire un sistema attorno a Giuseppe Rossi. È una cosa che non è più possibile, in questa realtà non è più possibile.
No, chiaro, chiaro. Mi auguro che i suoi 10 gol li riesca a fare quest'anno,
Sì, ma lui
sinceramente.
se gioca 10 partite in condizioni è capace di fare 10 gol. Il punto
Sì,
è che
quello.
non possiamo saperlo, ma non lo può sapere nemmeno il suo preparatore atletico, credo.
Probabilmente no. Comunque, uno che invece di differenza l'ha fatta, che ha rotto l'ennesimo record è stato Valeri, Diego Valeri, nei 3 minuti in cui ha giocato ieri
Incredibile.
notte, ha riuscito a segnare, ha segnato, è arrivato ad essere il primo giocatore a segnare 80 gol e a fornire 80 assist. Ora, ne avevamo parlato durante il torneo dell'MLS is Back, la... L'assenza il minutaggio e l'idea di avere un Diego Valeri come riserva di lusso, forse nella partita scorsa era il caso di metterlo un po' di più. Savarese ha già detto più volte che la squadra è un po' addormentata, un po' sugli allori dopo la vittoria del torneo, quindi il 3-0 contro Seattle ha fatto sì, è stato una doccia fredda. Il 4-4 contro Real Salt Lake, secondo me è un'altra doccia fredda, perché vincevano 2-0 e sicuramente, e sicuramente non è stato carino farsi rimontare negli ultimi 5 minuti. E la sconfitta contro i Galaxy, forse avevano bisogno di un Valeri con più minutaggi, proprio perché è un giocatore importante.
Sì, no, vabbè, ma è chiaramente un giocatore che è ancora in grado di spostare gli equilibri. Ovviamente io non voglio entrare nelle questioni interne ai Timbers, credo che l'idea sia quella di costruire una squadra che possa potenzialmente fare a meno di Diego Valeri. È chiaro che se ce l'hai è lui l'uomo che fa la differenza e deve andare in campo il più possibile. Forse è vero, devo concederti questo, non vai in campo il più possibile al momento, però credo che il suo valore, cioè 80 gol, 80 assist, se non sbaglio è la sua ottava stagione questa, no? Quindi
sì, mi sembra di sì.
Quindi mediamente è uno che va in doppia doppia tutti gli anni.
Sì,
è una cosa che non ha nessun senso, vuol dire che in prospettiva gioca altre due stagioni e fa 100-100, cioè di che stiamo parlando?
Sì, se non settima, perché era in prestito ai
sì, ha fatto mezza
a gennaio,
sì,
a gennaio 2013, mezza stagione 2013 e poi dal 2014. Comunque, sì, diciamo che poi una tirata di orecchie magari ai portieri dei Timbers tra Entella e Zuparic, cioè no, Zuparic, scusate, il difensore, forse non c'era nemmeno in panchina il secondo portiere, no, pare di no. Comunque una tirata di orecchie a ciò che fanno in difesa, visto che il primo gol è stato una frittatona della squadra, ma comunque questo lo dico più da tifoso che non da
un altro
imparziale
dato
GT.
Interessante è che ha messo insieme i gol, insomma è il 18esimo miglior marcatore della storia della MLS, ma è anche l'11esimo miglior uomo assist, quindi insomma uno dice ce ne sono tanti davanti a lui, sì, però in due classifiche è difficile competere.
Esatto, e comunque di gol ne ha ancora, quindi entrare in una top 10 per entrambi è sicuramente un bel risultato.
Sì, sicuramente.
Comunque, le squadre tornano in campo domenica, sabato notte, nella notte tra domenica, tra sabato e domenica. Ci sono secondo me delle partite interessanti. Vediamo, c'è Houston Kansas City, sicuramente la più interessante del sabato notte, e mentre la domenica c'è un DC United New York City, tra l'altro piccola parentesi, Eric Sorgan, abbiamo parlato con il calcio sovietico, è andato in gol, congratulazioni a lui, quindi magari troverà sicuramente più minutaggi. E poi secondo me i due derby e una partita interessante che sono Minnesota Real Salt Lake, Seattle Portland per una rivincita e il derby e il traffico, quindi partite interessanti.
Tu quale... Il traffico forse è la più interessante secondo me, ma ovviamente perché è un derby, ma anche perché, ecco, per quello che ci siamo detti, Los Angeles è una squadra che vale sempre, LAFC, mi riferisco all'LAFC, è una squadra che vale sempre la pena vedere anche per il Diego Rossi di questo momento, ma c'è la curiosità di capire quanto vale effettivamente Los Angeles Galaxy, che non si decide in una partita, in un derby, in una partita peraltro difficilissima, però
esatto.
È sicuramente la squadra che in questo momento si fa vedere forse di più.
Sì, esatto, una squadra che si fa anche vedere, che consiglierei di vedere, è anche Houston, che anche lei potrebbe entrare nel giro delle tre vittorie, delle tre vittorie consecutive.
Possiamo dire Darwin Quintero, uno dei giocatori più interessanti offensivi della Lega, perché secondo me è un giocatore che davvero anche per continuità rispetto alla scorsa stagione sta dimostrando di essere un... cioè, o meglio, potrebbe essere
Sì, no, ma Houston ne parleremo magari prossima settimana in base ai risultati, che poi gli abbiamo detto che stavano andando bene, quindi è possibile che perdano. Quindi comunque in silenzio, in punta di piedi, possiamo dire che ne vogliamo parlare, perché è una squadra che sta ingranando, le aspettative ci sono, l'attacco c'è un ricambio in offensivo molto bello. E secondo me è giusto dargli il giusto contributo.
Assolutamente, assolutamente.
Noi siamo arrivati alla fine e ti ringrazio, Ale, per essere stato con me.
Grazie a te.
Ringrazio Max Cristina, sempre per il suo lavoro in background e i vari sondaggi che vengono fatti nel nostro gruppo. Saluto Cristiano, MG Faran. E Seba trovato, che qui chiederemo i veri pronostici, come detto inizio puntata. Vi ricordo che il podcast è su tutte le varie piattaforme, quindi su Spotify, Spreaker, Apple Music. Trovate tutte le informazioni tramite quello che chiamo sempre il contenitore degli sport americani, che è The Cutting Edge, che racchiude un po' tutti quelli che sono i podcast sugli sport americani, per cui potete essere sempre informati su tutto, visto che le stagioni, visto che alcuni sport stanno arrivando nella parte calda dei playoff e altri stanno per cominciare. Ti ringrazio ancora, Ale, e buona giornata a tutti.
Grazie a te, ciao a tutti. Major League Soccer.